guitar and I can't put it down. We need each other.
Torniamo in voce 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Iniziamo la rassegna stampa di oggi, cominciando dalle letture delle prime pagine dei quotidiani nazionali, che aprono in modalità molto diverse. Ci sono diverse notizie, insomma, che sono sulle prime dei quotidiani nostrani di oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola su quella che è probabilmente sul fronte interno una tragedia, che è la tragedia indicibile di quello che è successo a Scampia nella serata dell'altro ieri sera, ma troppo tardi affinché i giornali potessero parlarne già nei quotidiani di ieri. Corriere della Sera titola: morte e rabbia a Scampia, crollo alle vele, le vittime sono una zia e il nipote, gravissime due bimbe. I lavori con il ballatoio, con i lavori qui vibra tutto, un gruppo di sfollati occupa i locali dell'università. L'articolo a firma di Fulvio Bufi. Sull'argomento ovviamente faremo dei lunghi approfondimenti più tardi in sede di lettura delle pagine interne, anche diverse considerazioni rispetto a quanto ai fiumi di inchiostro che oggi si scrivono sui quotidiani, che un po', diciamo, similmente a quanto avviene per le morti sul lavoro, oggi è la giornata delle lacrime di coccodrillo, quindi tutti grande sdegno, si cercano responsabilità, ci sono gli intellettuali di turno che tuonano sull'abbandono delle periferie e compagnia cantando. Tra un paio di giorni probabilmente ci saremo tutti e tutti, soprattutto giornalisti e giornalisti, scordati di questa vicenda. Noi ovviamente da questi microfoni queste vicende non solo non ce le scordiamo, ma le raccontiamo tutti i giorni e proviamo anche a dargli risalto. Comunque più tardi, insomma, approfondiremo il tema con l'attenzione che merita. In taglio alto l'altro tema di giornata, che è la nomina pressoché ormai scontata di Kamala Harris per la corsa alla Casa Bianca. Harris in corsa, primo sorpasso nei sondaggi, spari a Trump, se ne va la direttrice degli 007. C'è un fantastico articolo a firma dell'inossidabile Walter Veltroni, che sulla prima del Corriere scrive: gli scontri del 68 e il caos di oggi, convention e parallelismi, sorprendenti elementi di somiglianza tra l'attuale situazione americana e quella dell'estate del 68, una convention proprio a Chicago in agosto, un presidente che rinuncia. Questo la pillola storiografica di Walter Veltroni, che ci piacerebbe, insomma, leggere con voi quantomeno per farci due risate. Purtroppo non abbiamo il tempo dovuto, ma chi vuole ed è appassionato o appassionata del settore può trovarla a pagina 10 e 11 del Corriere della Sera. Si parla sulla spalla di sinistra ancora di Stati Uniti, gli USA, l'eredità, più luci che ombre per Biden, scrive Paolo Valentino. E ancora sull'Europa, l'Europa che appare inefficace, scrive Goffredo Buccini, noi l'Unione Europea, Orban, sull'insediamento del nuovo Parlamento europeo. Foto di copertina, come detto, dedicata a Scampia. E in taglio basso si parla anche di Toti, le accuse a Toti, l'attuale presidente della Liguria, che ha gli arresti domiciliari, o le dimissioni sono più vicine, secondo Giuseppe Guastella avrebbe confidato al suo entourage di volersi ritirare. Passiamo alla Repubblica, che titola: l'Unione Europea boccia l'Italia, ecco il dossier che Ursula von der Leyen aveva tenuto nel cassetto, l'allarme della Commissione per le riforme del governo, le preoccupazioni maggiori per il premierato, limitazione alla stampa e la cancellazione delle norme anticorruzione. Le carceri scoppiano, capienza al 130%, Del Mastro, colpa degli stranieri, c'è un'intervista a Del Mastro, insomma, dopo il rapporto di ieri di Antigone, che ha suonato il campanello d'allarme, che in realtà stava già suonando da diverse settimane rispetto alla condizione delle carceri italiane. Anche qui il solerte Del Mastro, che conoscerete bene per l'affair che l'aveva coinvolto insieme a Donzelli per questa presunta, insomma, accusa di fuga di notizie dalle carceri verso i rappresentanti del governo. Loro si salvarono, insomma, facendo dei ghirigori non da poco. Adesso Del Mastro torna in tutto il suo splendore quale sottosegretario alla giustizia a dire che il sovraffollamento delle carceri è colpa degli stranieri e non chiaramente delle politiche repressive di questo governo e dei precedenti, ma insomma d'altronde siamo il paese della libertà di parola e Del Mastro ha tutto il diritto, insomma, di essere sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. L'editoriale sulla spalla di sinistra rispetto alla questione carceri è di Luigi Manconi, il tabù della clemenza. È un j'accuse, diciamo, all'attuale governo, che secondo Manconi non avrebbe avuto il coraggio necessario per fare un vero decreto svuota carceri. Peraltro è ancora in discussione alla Commissione Giustizia dello svuota carceri, perché non c'è accordo in maggioranza rispetto alla norme da applicare. Manconi fa anche un discorso più ampio rispetto alla scarsità di polizie, di secondini, eccetera. Insomma, sappiamo un po' qual è la posizione di Manconi in merito. Ha sicuramente comunque accende la luce su questa sulla questione e sulle responsabilità dell'attuale governo e in generale dello Stato. Magari più avanti anche qui andremo a fare un approfondimento per quanto riguarda Scampia, la foto di copertina anche su Repubblica e sul Bagliatoio, il ballatoio crollato, tragedia alle vele, 2 morti e 12 feriti. Spalla di destra, Kamala Harris, Trump truffatore e predatore sessuale, la speranza dei democratici, scrive Alexander Steele, che nota come in realtà le parole d'ordine della campagna elettorale della Harris sono già un po' uscite, saranno molto improntate sul fatto di lei ex magistrata e lui truffatore e molestatore sessuale. Passiamo alla Stampa, che dedica il titolo di copertina all'aggressione che ha subito uno dei suoi giornalisti da parte di membri di Casa Pound Torino nei giorni scorsi. Casa Pound, gli alibi di La Russa, 4 militanti indagati dalla procura per l'aggressione di Torino, uno di loro è un attivista della Lega. La Russa, che ieri ha avuto il tradizionale momento di incontro con i giornalisti da Presidente del Senato, ha parlato anche di questa vicenda, sostenendo che il giornalista avrebbe dovuto qualificarsi e che così ha destato dei sospetti. La Stampa ovviamente si scaglia contro La Russa con tutta la sua forza, e lo fa con diversi articoli anche all'interno del quotidiano. Foto di copertina dedicata alla Scampia, sepolti dalla vela, crolla un ballatoio, 2 morti gravi, 2 bambine, uccisi dal disinteresse pubblico, scrive Davide Cerullo. In taglio alto, Harris, attacco a Trump, è un truffatore, primo comizio dopo Biden, spinta sui temi femminili e balzano i sondaggi, lascia la capa del Secret Service, per quanto avvenuto a Trump poche settimane fa. C'è anche uno specchietto su Netanyahu, l'eterno Netanyahu nell'America lacerata, Biden si ritira, Trump risorge, Harris lo insidia, Netanyahu rimane al suo posto. Il primo ministro israeliano trova una Washington in piena frenesia elettorale, questo perché oggi appunto Netanyahu sarà a Washington e peraltro proprio ieri sera diverse decine di manifestanti pro-Palestina, di ebrei contro l'occupazione sono entrati a Capitol Hill per protestare contro la venuta di Netanyahu e ci sono stati diversi arresti. Sulla spalla di destra un altro tema che trova spazio su diversi quotidiani, ovvero le parole dell'inchiesta del procuratore generale di Crotone rispetto alla strage di Cutro. La strage di Cutro si poteva evitare, le accuse a Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Anche qui andremo ad approfondire, perché ci sono state diverse dichiarazioni di esponenti politici come Salvini che hanno apertamente sostenuto la linea tenuta dalle forze dell'ordine e di fatto insomma si giustifica il loro operato, che ha causato oltre 95 morti. Passiamo al Messaggero, che parla di statali, scatti senza laurea, la proroga della bozza del contratto fino al 2025, promozioni sulla base dell'anzianità. Nell'accordo per i funzionari aumenti da 140 euro, pensione anticipata in 6 mesi meno 14%. La foto di copertina è dedicata alla parata di stelle al Festival del Cinema di Venezia, di cui ci interessa ovviamente poco. A Scampia crolla il ballatoio abusivo, morti e polemiche, vittime un uomo e una donna, indagini su lavori illegali, i ritardi sulle periferie. Passiamo quindi al Fatto Quotidiano, trasporti al collasso, se questo è un ministro, Salvini taglia nastri e tace sui disastri di treni, aerei e autostrade. Questa è la foto di copertina del Fatto Quotidiano, insomma il giorno dopo avvenimenti così gravi come quello di Scampia, è veramente paradossale che ci siano questioni di questo tipo sulle prime dei quotidiani, ma tant'è. In taglio alto, crollo a Scampia, due morti, lavori con la gente dentro, installo il piano De Magistris di riqualificazione, cioè, Fatto Quotidiano la porta quasi come una notizia di cronaca, ma questa vicenda ovviamente è simbolo di tanto tanto altro. Sulla spalla di sinistra c'è una serie di articoli, di specchietti di articoli all'interno. Harris all'attacco di Trump prima della prova Bibi, svuota celle, il PD vuole votare con Forza Italia e Italia Viva ma in segreto, uscirebbero in 20.000, dice il Fatto Quotidiano. C'è la questione CSM, Natoli resta, la russa snobba la linea del Colle, e ancora l'indagine su Cutro, possibile salvare i migranti, nessuno si mosse. Infine, chiudiamo questo primo blocco con il Domani, che dedica la foto di copertina alla russa, attacca il cronista picchiato sullo scandalo al CSM, difende Natoli. Condanno l'aggressione, Maggioli non si è dichiarato, non passava lì per caso, sul caso delle registrazioni della consigliere amica non si espone, sulle dimissioni non do consigli. Ancora sulla prima del Domani, Harris e la nuova mappa del potere statunitense, l'addio di Biden cancella un'intera classe dirigente Dem, le mosse di Trump in Europa e Cina. I due editoriali sono uno a firma di Mariano Croce, che parla di Scampia, lo zen e i ghetti che separano i puri dagli impuri, l'utopia urbanistica fallita, a pagina 12 del Domani. Poi l'altro editoriale è a firma di Gianfranco Pasquino, la vera sfida sarà sull'anima americana verso le presidenziali. 8:20, 8:21 in questo istante, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi ci prendiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per continuare la lettura dei quotidiani nostrani, delle prime pagine dei quotidiani nostrani di oggi. 8:25 minuti, anzi 8:24 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Siamo in fase di lettura delle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi. Continuiamo col Sole 24 Ore che titola entrate boom, niente manovra bis, nel 2024 corrono le tasse, 16 miliardi in più da IRPEF e IRES. Si parla anche di Amazon, maxi sequestri e accuse di frode fiscale, sequestrati 121 milioni per i PM, c'è sfruttamento di manodopera esterna, quella che su altri quotidiani è stata definita come la causa del caporalato digitale, anche qui andremo ad approfondire più avanti. In taglio alto, come spesso succede ultimamente, il Sole 24 Ore attenziona la Palestina e soprattutto quello che sta avvenendo a Gaza, cosa che fanno veramente pochissimi altri quotidiani, e riprende una dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di ieri: altissimo rischio di poliomielite nella striscia, in 14.000 da evacuare. Il sindaco di Gaza, un inferno dove la gente muore di bombe, virus e malattie. Passiamo al Manifesto, che dedica la foto di copertina al dramma di Scampia di ieri. La faglia di Scampia, vela celeste, cede un ballatoio, in 15 precipitano dal terzo piano. Due vittime, 13 feriti, centinaia gli sfollati. Nel quartiere napoletano di Scampia si muore per assenza di manutenzione. Il dramma del rione che dagli anni 70 ha imparato a doversi salvare da solo. E questa è un po' la questione principale, almeno secondo chi parla, di quanto avvenuto a Scampiane nelle scorse 48 ore, quella fatica in più che nessuno voleva, scrive Valeria Parrella. Parliamo sempre di luoghi estremamente abbandonati e che veramente hanno sempre dovuto salvarsi da soli, che vanno alla ribalta delle cronache solo quando si tratta di grandi operazioni di ordine pubblico su vasta scala, come è successo a Caivano, come succede a Roma, come succede in tante delle metropoli di questo paese, luoghi dimenticati che poi appunto vengono, non solo vengono abbandonati, ma si accusano anche le persone che ci abitano di essere in qualche modo endemicamente destinate a delinquere e ad essere dei criminali, salvo poi pagare con la vita, come nel caso delle vele di Scampia, in cui poi anche lo stesso luogo in cui si abita non è un luogo sicuro e agibile. Passiamo all'Unità, che parla di Cutro. La procura Cutro fu strage di Stato, il governo fu strage giusta, scrive Piero Sansonetti. Taglio basso, le nostre prigioni, buchi neri di disperazione, sempre sul rapporto che è stato presentato da Antigone ieri e che descrive una situazione a dir poco allarmante. Leggiamo anche la prima del Mattino di Napoli, quotidiano insomma che probabilmente più di altri ha il polso di quanto sta avvenendo alla Vela Celeste in queste ore. Il ballatoio della morte e il futuro da costruire. La foto di copertina è sulle persone che sono scese in strada a seguito del cedimento strutturale di ieri, la tragedia di Scampia, scrive Roberto Napoletano. Margherita e Roberto, la cena poi il volo nel vuoto, coinvolta un'intera famiglia. L'ipotesi è la passerella abusiva, adesso IPM, disastro annunciato, la rabbia degli sfollati. Adesso chiaramente si farà si cercheranno di fare le pulci a tutte le cose che andavano e non andavano in quel contesto. In realtà, che questa passerella fosse abusiva o non fosse abusiva, che questi palazzi fossero stati presi in carico dalla ditta di ristrutturazione o meno, che ci siano responsabilità penali da accertare, tutto questo in realtà passa un po' in secondo piano, perché la situazione reale è che c'è veramente un confine invisibile tra le parti delle città che sono degne di attenzione, di investimenti, di manutenzioni, di rigenerazione del patrimonio immobiliare, e quelle che invece sono escluse da questo gioco e che servono solo come serbatoio di forza lavoro e di demonizzazione per grandi operazioni mediatiche. Sicuramente Scampia è l'emblema di uno di questi luoghi, e la cosa ancora più grave è che appunto c'erano già dei progetti di rigenerazione e di ristrutturazione costruzione ci dovevano avere accesso, diciamo, a delle case nuove. Quello che sfugge è come mai non fossero stati fatti anche dei sopralluoghi e delle perizie di stabilità. Adesso ci sono centinaia di sfollati, persone che non possono rientrare nelle proprie case, ci sono diverse decine di case che non sono più abitabili. Non si capisce bene, o meglio, si capisce bene qual è il motivo per cui bisogna sempre aspettare in qualche modo la tragedia affinché poi vengano fatti questo tipo di controlli, perché non c'è nessun interesse per la vita di chi abita in questi luoghi, e diciamo, la tragedia di queste ore lo sta dimostrando. Passiamo al dubbio, che titola Ammassati e Senz'aria, la invasi da cimici e topi, benvenuti in carcere, rapporto shock di Antigone nell'anno dei suicidi, record 14.000 detenuti in più della capienza, sono già 58 i detenuti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno. Il dubbio mette l'accento sul appunto il rapporto presentato da Antigone di ieri. La proposta, l'idea di Calderone per cambiare la custodia cautelare, troppi abusi, anche qui andremo ad approfondire più avanti. Chiudiamo la parte relativa ai quotidiani nostrani con Avvenire, che dedica la foto di copertina a Scampia, ripiomba nel dramma, nelle periferie più risorse che politica, nella notte c'è un ballatoio, due morti e 13 feriti, nel quartiere simbolo rabbia e dolore. C'è poi un titolo dedicato alle parole del cardinale Parolin, anche qui scusate il gioco di parole, più sforzi e più opzioni per la pace in Ucraina, per il segretario di Stato va tenuta alta l'attenzione della comunità internazionale, qui la gente muore, Parolin incontra Zelensky e chiude il viaggio, possiamo invitare Mosca ai negoziati. E su queste velleità diplomatiche del Vaticano, che ci ha già provato diverse volte con scarso successo, quando sono le 8:31 noi chiudiamo qui questa parte relativa alla lettura delle prime pagine dei quotidiani italiani, breve stacco musicale e poi andiamo a dare uno sguardo ai quotidiani esteri.
I'm not a rich man, baby, but wealth is in my soul. I'm just a simple man, I can keep you from the cold. Oh, my lady, let me keep you from the cold. She said thanks, but no thanks, so much more for me to see. Says she could not be happy with a simple man like me. I watched her walk out to the night, and I pretty as pretty can be. I watched her walk out to the night, and I pretty as pretty can be. I watched her walk out of my life, and I pretty as pretty can be.
E 34 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi andiamo a questo punto a dare uno sguardo alle principali testate dagli esteri. Iniziamo come di consueto dal New York Times, che dedica la foto di copertina a una diciamo alla crisi di natalità che sta attraversando gli Stati Uniti, almeno secondo il New York Times. Sulla spalla di destra si attenzionano le dimissioni della leader del Secret Service, che appunto si è dimessa dopo quanto avvenuto a Trump. In taglio basso si parla della campagna elettorale, in particolare di quanto del passaggio di consegne tra i democratici, anche se non c'è grandissima enfasi su questo, sicuramente meno di quanta ce ne sia sui quotidiani nostrani, senza dubbio. Stessa cosa si può dire per il Washington Post, che dedica la foto di copertina al Sudan e alla guerra che sta attraversando il paese africano, lo sta dilaniando e lo sta costringendo a scelte disperate. Si parla di carestie, di morti per fame, di epidemie. Insomma, il Sudan, come diversi altri stati dell'Africa, sta attraversando delle guerre che da queste parti non fanno molto parlare di sé, ma che stanno mietendo vittime e che dilaniano intere popolazioni. Anche qui si parla della leader del Secret Service statunitense che si è dimessa. E per quanto riguarda le elezioni, c'è uno specchietto sulla spalla di sinistra rispetto al primo comizio di Kamala Harris in Wisconsin, taglio basso. Netanyahu visita gli Stati Uniti, si parla appunto della venuta del premier israeliano a Washington, oggi dovrebbe parlare al congresso. A proposito di Israele, andiamo al Jerusalem Post, quotidiano israeliano più conservatore, che titola: Netanyahu incontrerà Biden domani e Trump venerdì. La Harris sembra che mancherà allo speech, al discorso di Netanyahu al congresso. Insomma, Netanyahu si sta insomma organizzando per incontrare sia i presenti che gli eventuali futuri presidenti, ma la Harris non sembra dentro a questa lista. C'è un'intervista a un ostaggio che è stato liberato di recente da Gaza, che ha paura, diciamo, o meglio, ha paura che Netanyahu non sentirà o comunque non ascolterà i moniti del congresso, che lo spingeranno a firmare un accordo. Le famiglie continuano a premere sul governo israeliano affinché si liberino gli ostaggi tramite un accordo con Hamas e con la resistenza palestinese. Netanyahu parla di un nuovo piano regionale per combattere la minaccia iraniana, e c'è in taglio basso una notizia che sugli quotidiani italiani non trova per niente spazio, ce n'è molto invece su altri quotidiani esteri, e lo diremo tra poco, ovvero dell'accordo che c'è stato ieri tra Hamas e Fatah ed altre 14 organizzazioni per finire le divisioni tra le diverse fazioni palestinesi e formare un governo di unità nazionale. Questo incontro, questo accordo è stato raggiunto a Pechino, con la Cina che si è intestata in maniera molto orgogliosa la diplomazia che ha portato a questo accordo, un accordo storico, perché ormai dal 2006, se non sbaglio, anno della presa del potere di Hamas a Gaza, non scorreva più buon sangue nella maniera più assoluta tra Hamas, Fatah e in generale tra le diverse fazioni palestinesi. L'ultimo, diciamo, tentativo di genocidio che Israele sta portando avanti a Gaza e in Cisgiordania ha probabilmente fatto rivedere le priorità delle formazioni politiche palestinesi, e nella giornata di ieri è stato siglato questo accordo, appunto, che guarda al futuro di Gaza. Quindi, mentre Israele continua a tuonare contro Hamas dicendo che distruggerà Hamas in tutte le sue forme e che controllerà Gaza anche dopo la guerra, Hamas nel frattempo si comporta da forza politica, diciamo, consapevole, e sigla accordi per il futuro di Gaza e della Cisgiordania con le altre forze politiche palestinesi, a dimostrazione una volta di più che il piano di distruggere Hamas per Israele è solo uno specchietto per le allodole, e che il vero obiettivo è la soluzione finale, quindi il genocidio totale dei palestinesi e delle palestinesi. Passiamo ad Arez, che titola rispetto appunto alla visita di Netanyahu in America, Arez che parla però di una visita che non sarebbe altro che un fare politica narcisistico da parte di Netanyahu. Si parla diciamo, la foto di copertina è dedicata all'occupazione di Capitol Hill da parte degli ebrei contro il sionismo nella giornata di ieri. Arez attacca duramente Netanyahu per la politica che sta portando avanti rispetto alla guerra a Gaza e soprattutto sul dove abbia portato poi Israele in queste, diciamo, al giorno 292 di guerra. Arez molto critico comunque anche con la visita e con le modalità in cui Netanyahu sta arrivando a Washington. Arab News, il quotidiano delle monarchie arabe, parla di una minaccia di polio per i bambini di Gaza e mette in risalto appunto l'accordo tra Hamas, Fatah e altre formazioni politiche palestinesi rispetto al futuro di Gaza dopo la guerra e al governo d'unità nazionale insieme alla Cisgiordania. Il China Daily, come detto, esalta questo accordo raggiunto proprio sul suolo cinese. Foto di copertina è dedicata proprio al ministro degli esteri cinese Wang Yi con tutti i rappresentanti delle varie formazioni politiche palestinesi. Titola il China Daily: le fazioni palestinesi siglano una dichiarazione a Pechino per rafforzare la loro unità, segnale insomma non da poco, non solo di unità delle formazioni palestinesi rispetto a quanto dichiarato da Israele, ma ci sono anche due aspetti fondamentali che questa operazione racchiudono. Uno è che non sta funzionando il piano di divisione che anche gli Stati Uniti e in generale l'Occidente stavano portando avanti, Israele un po' meno, ma sicuramente gli Stati Uniti sì, per dividere in qualche modo Hamas da Fatah e far sì che l'autorità nazionale palestinese prendesse in mano le redini anche di Gaza in modo da estromettere Hamas da dei futuri governi, operazione che a quanto pare appunto non sta riuscendo. E l'altra è che Pechino in generale quel blocco che non fa capo all'Occidente si propone insomma come arbitro delle grandi crisi globali. Non dimentichiamoci che proprio nei giorni scorsi Pechino si è offerta di fare da mediatrice anche nel conflitto tra Russia e Ucraina. Insomma, ci sono manovre di politica estera abbastanza importanti dalle parti di Pechino che continua a ostentare insomma con orgoglio il proprio operato e a farsi sempre più arbitro delle grandi questioni internazionali. Passiamo ai quotidiani europei. Partiamo dal Tagesspiegel, quotidiano tedesco, che dedica la foto di copertina al Bangladesh, alle proteste che ormai da giorni stanno investendo il Bangladesh, in particolare degli studenti che hanno occupato decine di università, ci sono state già centinaia di morti, le proteste contro una legge che reinstaurerebbe i privilegi per la casta dei figli o dei parenti, insomma di chi loro che hanno combattuto nella guerra di indipendenza nel 1981, e proteste che stanno appunto ormai vibrando e facendo tremare il governo del Bangladesh ormai da diverse settimane. Passiamo a Le Figaro, il quotidiano francese, un po' il quotidiano di destra, che mette l'accento un po' sull'inizio che ormai prossimo delle Olimpiadi a Parigi, un po' sulla presenza o meglio sulla riduzione della presenza francese, della presenza militare francese in Africa. Le Figaro probabilmente lo definisce con un taglio negativo. In realtà poi la riduzione di questa presenza in Africa è tutta da verificare, perché appunto proprio poco fa parlavamo del Sudan, ma possiamo parlare anche del Niger piuttosto che di altri paesi dove la presenza invece francese è molto forte, dovuta a interessi geopolitici anche di approvvigionamento energetico, come anche l'Italia, come anche altri paesi europei e non solo. Anche la Russia e la Cina stanno facendo grossi investimenti non solo dal punto di vista militare ma anche economico proprio nel continente africano. Chiudiamo quel país che titola su Pepe, Vox e Junts che cercano di insidiare Sanchez sulle leggi di immigrazione e sulle politiche fiscali. 8:44, siamo andati un pochino lunghi con le letture delle prime pagine, che però meritavano insomma attenzione, soprattutto quelle degli esteri per quanto riguarda la questione palestinese. Noi ci ascoltiamo un breve stacco musicale e poi iniziamo con la lettura delle pagine interne. When I get them deep river blue, then there ain't no one to cry for me, and the fish all go out on a spree. When I get them deep river blue, tell me. Thank you.
with me. I'll go down, don't you see? 'Cause I got them deep river blues. And I'm going back to Muscle Shoals. It's times are getting better than there, I'm told. I got them deep river blues.
E 47 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Iniziamo come iniziamo da dove abbiamo finito, ovvero dalla questione, da quanto sta avvenendo in Palestina, perché come diciamo spesso, insomma, sui quotidiani nostrani c'è veramente pochissima attenzione ormai per quello che sta avvenendo a Gaza. Noi invece da questi microfoni scegliamo insomma ogni giorno di dare informazioni e non abbassare l'attenzione su quanto sta avvenendo, sul genocidio in corso. Lo facciamo dalle colonne del Manifesto, che fortunatamente come noi continua a non abbassare l'attenzione su quello che sta avvenendo. E iniziamo proprio dall'accordo che c'è stato ieri a Pechino tra le diverse fazioni palestinesi. Siamo a pagina 10 del Manifesto. I partiti palestinesi firmano per l'unità a Pechino a festeggiare la Cina. Scrive Lorenzo Lamperti: l'ultima volta era successo a ottobre 2022 in Algeria, stavolta accade in Cina con Hamas e Fatah, che non sono sole. Anche altri 12 partiti palestinesi hanno siglato la cosiddetta dichiarazione di Pechino, un primo teorico passo verso quello che dovrebbe essere un governo di unità nazionale da formare dopo la guerra a Gaza. L'esecutivo cinese definisce l'accordo storico, ma sarà il tempo a dire quanto è solida l'intesa raggiunta dopo 3 giorni di negoziati riservati, visti gli innumerevoli fallimenti del passato. Il tutto al secondo round di colloqui ospitato da Pechino dopo quello di aprile. A ufficiare la cerimonia della firma è stato il ministro degli esteri Wang Yi, capo della diplomazia del Partito Comunista, che nei mesi scorsi aveva definito la Cina portavoce del mondo musulmano sulla questione possibile palestinese. A guidare la delegazione di Fatah c'è il vicepresidente del comitato centrale Mahmoud Dahlalul, per Hamas l'alto esponente Musa Abu Marzouk, che ha dichiarato: con questo accordo diciamo che la strada per completare questo viaggio è l'unità nazionale, ci impegniamo a perseguirla e la chiediamo. In mezzo ai due Wang, che ha definito l'accordo il punto più importante per il dopoguerra a Gaza, e ha poi proposto un approccio in 3 fasi per risolvere la questione. Innanzitutto il cessate il fuoco duraturo e sostenibile, secondo i palestinesi che governano la Palestina, terzo la Palestina membra a pieno titolo delle Nazioni Unite, attuazione della soluzione dei due stati e una conferenza di pace autorevole di pieno respiro. Il passo avanti verso l'unità nazionale palestinese non piace a Israele, con il ministro degli esteri Gantz che attacca. Invece di rifiutare il terrorismo, Abu Mazen abbraccia gli assassini e gli stupratori di Hamas. Per questo appunto quello che dicevamo prima, di come in realtà questo accordo stia facendo saltare i piani dell'Occidente e soprattutto statunitensi di isolare Hamas e di mettere al centro del piano successivo alla guerra proprio l'autorità nazionale palestinese. Per la Cina in ogni caso un successo diplomatico, conferma il ruolo di mediatore regionale per il Medio Oriente. Già l'anno scorso Pechino aveva ospitato colloqui decisivi per l'accordo sul rilancio delle relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran, il tutto dopo che nel dicembre 2022 il presidente Xi Jinping ha copresieduto a Riyadh il Consiglio di cooperazione tra Cina e paesi del Golfo, portando a casa decine di accordi commerciali. Con l'intesa di ieri, i vantaggi di immagine sono innegabili. Non sorprende il crescente attivismo cinese sulle crisi globali. L'ambizione di proiettare un'immagine da potenza responsabile è evidente da mesi, con la pubblicazione di una serie di documenti programmatici che hanno sistematizzato la visione del mondo cinese. Dopo la teoria tocca alla pratica, il passaggio è favorito dal caos americano. Tra l'annuncio del ritiro di Biden e il possibile ritorno di Trump, Xi è convinto che diversi paesi possano ritenere gli Stati Uniti imprevedibili e adottare un approccio più dialogante con la Cina. Un segnale importante è la visita del ministro degli esteri ucraino Kuleba, per la prima volta in Cina dall'inizio della guerra. Resterà fino a venerdì per discutere il ruolo di Pechino nel raggiungimento della pace. Obiettivo cinese è una conferenza per riconosciuta da entrambe le parti. Un progetto già sostenuto dal presidente brasiliano Lula e su cui, qualora Kiev desse segnali positivi, Xi potrebbe dare accelerazione a cavallo del suo viaggio a Rio de Janeiro per il G20. Questo quanto avvenuto a Pechino nella giornata di ieri, un accordo che appunto bisognerà vedere poi nel tempo cosa produrrà. Sicuramente per la Cina è un successo a prescindere, sicuramente anche un segnale nei confronti di Israele, nei confronti delle diplomazie occidentali che stavano lavorando verso tutt'altro. Vedremo anche quanto reggerà questo accordo tra le fazioni palestinesi. C'è da dire anche che in generale è anche da indagare il rapporto poi tra i palestinesi e le palestinesi e le formazioni che appunto di cui abbiamo parlato, perché più volte insomma nel corso di questi mesi abbiamo, in realtà di questi anni, abbiamo raccontato di una crisi anche di rappresentanza di queste formazioni rispetto alle volontà dei palestinesi e delle palestinesi, formazioni soprattutto l'autorità nazionale palestinese e Fatah, che nel tempo insomma si sono macchiate di diversi diciamo atteggiamenti che sono stati considerati come da tradimento della causa palestinese da parte della loro stessa popolazione. La situazione certo è cambiata, siamo in una situazione emergenziale con Gaza sotto assedio e la Cisgiordania sotto attacco ormai dal 7 ottobre e oltre. Vedremo insomma cosa produrrà anche dal punto di vista politico rispetto alla rappresentanza, vedremo innanzitutto se e quando questa guerra si concluderà e soprattutto come. E dopodiché insomma si faranno anche i conti sul fronte interno delle fazioni palestinesi. Certo è che sicuramente questo accordo di Pechino fa rumore, ne fa parecchio, non fa rumore sui giornali nostrani, non capiamo perché, ma sicuramente rispetto sulle diplomazie internazionali lo sta facendo e come. A pagina 10 e 11 del manifesto ci sono anche degli approfondimenti sempre sulla questione dei coloni. Il manifesto ultimamente ci pone parecchio l'accento. Investi nei territori, le case in colonia in vendita negli Stati Uniti, associazioni promuovono attività immobiliare in Cisgiordania. Oggi Netanyahu parla al congresso, fuori la protesta è già partita, scrive Luca Celada. Si parla appunto di questi annunci per andare a abitare nelle nuove colonie palestinesi, delle nuove colonie israeliane in Palestina, che si vendono anche nelle agenzie immobiliari negli Stati Uniti. Ci sono diverse proteste un po' in tutto il paese rispetto alla venuta di Netanyahu. Ieri diversi arresti appunto a Capitol Hill per l'occupazione degli ebrei contro il sionismo, contro l'occupazione. L'articolo fa un po' il punto su questo. E sempre a proposito di coloni, a pagina 11, usano i coloni per cacciarci ma noi restiamo qua, resistenza a Masafer Yatta, la protezione di attivisti internazionali non basta più, demolizioni e violenze sono ormai giornaliere. E questo delle colonie è un po' il meccanismo che svela una volta di più, se ce ne fosse bisogno, il vero oggetto delle operazioni in corso in Palestina, come vanno avanti insomma da più di 70 anni, ovvero proprio la progressiva sostituzione etnica fisica dei palestinesi con con gli israeliani, con i sionisti, attraverso il meccanismo delle colonie, che è sostanzialmente tollerato e se non legittimato, insomma, dall'intero Occidente e anche dalle Nazioni Unite, il tutto sulla pelle appunto dei palestinesi e delle palestinesi, di una guerra, insomma, che di un genocidio che non accennano a spegnersi, e questo al di là, insomma, degli accordi anche tra le varie fazioni che ci sono state nella giornata di ieri a Pechino. L'unico altro giornale nostrano a parlare di Palestina è il Sole 24 Ore, che parla di un allarme poliomielite lanciato dall'OMS ieri a pagina 7. I palestinesi da evacuare sono 14.000, ancora bombe e morte a Khan Yunis. Ovviamente nelle situazioni igieniche così precarie, in una carestia di cibo e con aiuti che arrivano col contagocce, è normale che, insomma, il minimo penso che ci si possa aspettare è quello di epidemie di virus come la poliomielite. Il sindaco di Gaza parla di una vita che è un inferno tra virus e bombe. C'è un'intervista proprio a Yahya Sarrai, che racconta la difficile situazione della città dopo 9 mesi di guerra, che ha provocato una crisi sanitaria senza precedenti tra accumuli di rifiuti e malattie. C'è poi un articolo di commento a firma di Roberto Bongiorni che si chiede se Hamas può essere distrutta. Non lo leggiamo perché è molto lungo, ma appunto, cioè, anche qui ormai persino il Sole 24 Ore, insomma, siamo arrivati a scrivere che probabilmente distruggere Hamas è un qualcosa di impossibile, e che insomma, che probabilmente i veri obiettivi di Israele sono ben altri. Rimanendo agli esteri, ci sono ovviamente articoli un po' da tutte le parti sulla nuova candidatura di Kamala Harris alle presidenziali, candidatura che comunque deve essere confermata dal congresso di Chicago, che ci sarà dai democratici ad agosto. Non è ancora ufficiale, ma insomma sembra abbastanza probabile. Su diversi quotidiani, un po' su tutti, ci sono appunto c'è un'analisi delle dichiarazioni che ha fatto la Harris ieri durante il comizio che si è tenuto in Missouri. Sulla pagina 8 della Stampa si parla di Netanyahu, che appunto starebbe vedendo Biden e poi andrebbe da Trump a Mar-a-Lago, la sua residenza. La vicepresidente Harris lo snobba: o altri impegni. Mentre appunto in furia la campagna elettorale e le proteste contro Netanyahu, Kamala Harris sceglie di non vedere Netanyahu, e Netanyahu appunto, che farà un discorso al congresso oggi, domani vedrà Biden e poi vedrà anche Trump. Questa potrebbe essere anche una chiave di lettura rispetto al futuro di quanto sta avvenendo in Palestina, ma soprattutto delle presidenziali negli Stati Uniti, perché insomma Kamala Harris non ha mai fatto in realtà mancare il proprio sostegno a Israele e le sue politiche di genocidio. C'è un po' meno sostegno rispetto a Netanyahu, nel tempo ha fatto anche delle dichiarazioni rispetto ai due stati, eccetera, quindi tenendo una posizione più mediana. La scelta di non vedere Netanyahu, a parte bisognerà vedere se effettivamente sarà così, ma comunque è sicuramente una scelta forte. Su quanto poi la Harris terrà questo profilo durante la campagna elettorale è tutto da vedere, perché deve rispondere, insomma, anche a logiche interne ai democratici, che sono tutt'altro che contrari alle politiche di Israele. Sempre rispetto agli esteri, in particolare alla guerra, leggiamo un articolo per quanto riguarda le forniture di armi a pagina 14 della Repubblica. Si parla dei dubbi di Starmer, del nuovo premier britannico, sul nuovo caccia che andrebbe prodotto insieme all'Italia. A rischio la collaborazione con il bel paese, il governo britannico, che ha appena assunto il potere, ha le prese in una spending review della difesa che potrebbe costringere il premier a una scelta, ma da Londra il ministro Crosetto non ha dubbi, programma fondamentale, i lavori continuano. Qui si parla della maxi commessa che Leonardo ha preso insieme al Regno Unito per la realizzazione di questi nuovi caccia per la NATO, che dovrebbero servire soprattutto sul fronte ucraino. Questo accordo è stato sbandierato da Crosetto negli scorsi giorni come un accordo di straordinaria portata. Crosetto, lo ricordiamo una volta di più, ex rappresentante degli industriali delle armi in questo paese e che adesso fa il ministro della giustizia. e che fa il ministro della difesa, accordo che però insomma potrebbe saltare da parte britannica. Vedremo insomma se la Gran Bretagna deciderà poi di ritirarsi dal suo impegno. A quel punto il progetto del Tempest sarebbe in forte bilico, a meno che non spuntino altri partner come l'Arabia Saudita, che è caldeggiata da, che era stata caldeggiata dal governo Sunak per rispondere alla penuria di fondi. Questo per dire insomma che l'Italia, quando non direttamente coinvolta all'interno delle operazioni belliche, e comunque lo è su tanti fronti, è sicuramente coinvolta mani e piedi nella produzione bellica che foraggia queste guerre e che sta portando il mondo sull'orlo della terza guerra globale, che a pezzi è già in corso. 8.59 in questo istante, voi siete collegati e collegati con gli 87.9 di Radio Onda Rossa, breve stacco musicale e poi passiamo agli interni.
One, two, three, four. Some folks, they're like this. Some folks, they're like that. The way I'm built. Now don't you call me fat, 'cause I'm built for comfort. I ain't built for speed. Sweet, sweet mama need. Some of rip and roll, some of breathe inside. If you love me, pretty mommy, gotta take your time, 'cause I'm there for comfort.
Tre minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, torniamo in voce e passiamo come detto agli interni, iniziando dal dramma di Scampia, dal crollo del ballatoio nella serata dell'altro ieri che ha causato due morti e decine di feriti. Ne parlano un po' tutti i giornali, non tutti lo danno come notizia principale. Uno su tutte, insomma, Repubblica addirittura ne parla a pagina 15, insomma, per far capire anche il livello di attenzione che c'è su questioni che riguardano le periferie di questo paese, anche quando ci sono fatti di cronaca nera che le coinvolgono, cioè fatti di cronaca che le coinvolgono. Noi partiamo dal Mattino di Napoli, che dedica diverse pagine ovviamente alla questione. Si parla, diciamo, si parte dai ritratti delle persone che delle due persone che sono morte. Ci sono diverse interviste a abitanti del posto che dicono appunto che in realtà che c'erano vibrazioni già da tempo, che i lavori che erano stati iniziati per la ristrutturazione avevano già creato dei problemi e che appunto c'era una tragedia quasi annunciata. Per fare un po' il punto anche dal punto di vista cronologico, le vele di Scampia sono 7, diciamo dalla prima demolizione erano meglio 7 all'origine, come sono state costruite negli anni 80. Dalla prima demolizione dal 97 a oggi 4 sono state già abbattute, le altre 2 lo saranno. La Celeste invece era l'unica appunto a dover rimanere in piedi perché dovrebbe ospitare gli uffici amministrativi, una di quelle dove quella dove è crollato il ballatoio. Restart Scampia è stato finanziato il progetto di quella che viene chiamata riqualificazione e rigenerazione, è stato finanziato con 159 milioni di euro. L'obiettivo è abbattere i simboli del degrado e risanare il quartiere della periferia nord di Napoli. Al posto della vecchia immagine delle vele, assurta a simbolo, secondo Repubblica, di degrado e criminalità, ci saranno 20 nuovi edifici per un totale di 433 alloggi a emissioni zero. Questa è un po' la retorica che ad esempio usa anche Saviano da pagina 2-3 da pagina, scusate, 5-6 del Corriere, che parla appunto di questa retorica dicendo che appunto le vele sono il simbolo di criminalità, che non c'è stata attenzione per questo luogo fino a ieri, che questo ghetto è sempre stato rifiutato, che non c'è abbastanza presenza dello Stato, eccetera eccetera. Ora il punto probabilmente su queste questioni è un altro, è che a parte ci si ricorda dell'esistenza di quartieri di questo genere, come tanti altri in Italia, solo quando avvengono tragedie di questo tipo. E ci sono anche poi in realtà miliardi a pioggia, cioè ci sono soldi a pioggia che arrivano in questi luoghi e che vengono, diciamo, stanziati tramite protocolli d'intesa, tipo ad esempio quello che è stato approvato di recente a Torbella Monaca, con il beneplacito del comune, della regione e delle forze dell'ordine, e che diciamo non prevedono attenzione per le esigenze delle persone che ci abitano o di vera, in qualche modo, resa dignitosa di quelle vite, ma piuttosto una militarizzazione su larga scala, una sostituzione anche fisica delle persone, dando case ad esempio anche alle forze dell'ordine e ai poliziotti, e di fatto una rigenerazione che è tutta volta a una gentrificazione dei quartieri e a renderli, diciamo, inospitali e inagibili per le persone che ci abitano attualmente, per espellerle via poi da quei posti. Quando si parla di riqualificazione, quando si parla di progetti come oggi vengono sbandierati su diversi quotidiani, la riqualificazione non si ferma, il progetto Restart deve continuare, si parla di progetti che non hanno minimamente attenzione e a cuore la vita delle persone che ci abitano, e quello che è successo a Scampia 2 giorni fa ne è la piena dimostrazione. Non c'è nessun interesse al fatto che quelle persone sopravvivano o che siano, diciamo, anche nell'attesa del fatto che abbiano accesso a una casa dignitosa possano stare in sicurezza. Nessuno si è curato del fatto che quelle strutture fossero agibili, tant'è che adesso si stanno facendo i controlli e ci sono centinaia di persone sfollate perché diverse di quelle abitazioni non sono agibili. Si parla di blocchi di case, di centinaia di case che versano in questo stato di incuria, di abbandono e di mancate manutenzioni per decenni, e adesso oggi si piangono le lacrime di coccodrillo cicliche e in qualche modo procedurali, quasi nel senso da protocollo, ma all'atto pratico poi non si coglie mai il punto. Possiamo estrarre qualcosa, diciamo, da alcuni articoli. Per esempio il Messaggero a pagina 4 e 5 parla di opere vecchie e zero manutenzione, il caso dei progetti lasciato a metà, acquisiti i documenti sugli interventi eseguiti sul piano di riqualificazione, perché non dobbiamo scordare che la vela azzurra e la vela celeste era in ristrutturazione, cioè si stavano facendo già dei lavori alla vela celeste, quindi il fatto che sia accaduta una cosa di questo genere è doppiamente grave. Lo stesso Messaggero a pagina 5 parla di pioggia di miliardi sulle periferie, ma piani di recupero a rilento. Negli ultimi 8 anni sono stati stanziati 15 miliardi per la riqualificazione delle aree urbane. Le opere sono partite, l'avanzamento dei lavori sconta però i ritardi e le poche risorse del passato. Qua, diciamo, ovviamente il Messaggero omette un pezzo, e cioè che il Messaggero, cioè gli accoliti anche di Caltagirone e dei vari palazzinari in giro per l'Italia, hanno fatto delle grandi mangiatoie sui fondi stanziati per le periferie e per questi interventi che spesso si riducono a cose, diciamo, a attività spot che appunto non coinvolgono minimamente gli abitanti di questi quartieri e che anzi ne stigmatizzano ancora di più l'immagine. In questa città ne siamo pieni, da Torbella Monaca a San Basilio, piuttosto che Quarticciolo, piuttosto che Rebibbia, Laurentino o altri. C'è sempre un po', diciamo, questa divisione di frontiera tra appunto i luoghi dei dannati e i luoghi invece che meritano gli investimenti per i grandi eventi. Per quanto riguarda Roma possiamo parlare del Giubileo, ma a Napoli c'è una dinamica molto simile per quanto riguarda la turistificazione. Quando è bene, diciamo, tenere in mente, soprattutto dirlo da questi microfoni, che quando si parla di riqualificazione di questi luoghi si parla di riqualificazione in senso diciamo violento di questi luoghi, non rispettando la loro natura, la loro tradizione, le persone che ci abitano, ma si parla di riqualificazioni che tendono a espellere poi gli abitanti e a renderli, diciamo, appetibili di nuovo per la rendita fondiaria o per la turistificazione, per la gentrificazione e compagnia cantando. Nel mezzo finiscono stritolate, diciamo, le persone che ci abitano, che in questo caso addirittura hanno pagato con la vita e che veramente diciamo meriterebbero un'attenzione diversa. Un po' su tutti i giornali si parla ovviamente della cronaca, delle bambine che sono da salvare e che sono al momento in ospedale. Viene riportata su più di una testata, ad esempio a pagina 6 del Fatto Quotidiano, la rabbia della gente. Meloni pensa solo a Caivano, ieri c'è stata anche l'occupazione della sede di Scampia dell'Università Federico II, in cui le persone, gli abitanti hanno provato a organizzarsi per capire cosa fare, perché adesso poi c'è un'altra emergenza nell'emergenza, che è quella degli sfollati e delle persone che non sanno materialmente dove andare, non si sa neanche se potranno rientrare a prendere le proprie case. A pagina 7 il Fatto Quotidiano dice che nel bando del 2016 per il progetto Restart c'erano già segnalati i rischi di distacco di quelle passerelle e lo stato di degrado era già nelle carte. Quindi, insomma, una situazione che si sa già da anni e che era sotto gli occhi di tutti, una tragedia, l'ennesima tragedia annunciata alle periferie di questo paese, di cui però il governo, diciamo, parla solo quando si tratta di fare operazioni come in grande stile come quelle di Caivano, e quando si tratta di questioni di questo genere non si prende mezza responsabilità. Peraltro ieri a Caivano, cioè ieri a Scampia, non si è visto mezzo esponente del governo a prendersi i pesci cosiddetti pesci in faccia. Il Domani mette i puntini sulle i sulla questione di cui stiamo parlando, morti, feriti e ghettizzazione, l'utopia dietro Scampia è miseramente fallita, scrive Mariano Croce, architetture che separano gli impuri dai puri, appunto articolo che mette in luce la questione relativa appunto a questa frontiera invisibile tra i dannati e i degni. Scampia, prima che il luogo, è un abbreviativo, denota in modo plastico ed efficace la politica ubiqua e millenaria di rendere invisibile chi ha i margini. Quella politica che ne complica e persino impedisce l'accesso alle vie che portano al centro della città, quella che assicura a livello psichico e mentale la separazione stagna tra il puro e l'impuro, tra le strategie di occultamento ha come perno la costruzione di spazi insulari conchiusi, rilasciati quanto più possibile a una studiata autonomia. I loro abitanti via via si costruiscono un ordine, un'economia e una morale del tutto alternativi rispetto alla vita e alle dinamiche della città limitrofa. Stupisce misurare la simmetria tra l'intenzione e sua attenzione quando si pensi che gli ideatori di Scampia, del quartiere Zene, di Corviale, del Laurentino e 38 e di altri complessi architettonici di edilizia popolare erano ebri di un'utopia politica sovvertitrice. A cavallo degli anni 60 e 70, quei progetti di vivibilità alternativa e di massa rispondevano a una concezione di architettura urbana ispirata alle Corbusier, al razionalismo italiano. L'intento era creare organismi frattalici estensibili in base alle emergenti necessità e rispondere così al problema dell'edilizia civile indotto dalla crescita demografica. Vissuti in un periodo in cui ancora le arti e i mestieri si dedicavano a forgiare alternative, quegli architetti non avevano potuto prevedere il collasso del welfare state e l'estinzione di ogni vocazione. Di ogni vocazione egualitarista. Aspettate che proviamo a continuare a leggerla. È così che quei quartieri si sono trasformati in fortilizi, da fortilizi di un'architettura d'avanguardia a vestigia intristite di un passato sguarnito di futuro, teatro di film e serie TV che ne fanno una sineddoche della criminalità. Si rimprovera spesso agli architetti ben intenzionati una valutazione semplicistica dei molti interessi in gioco, quindi una scarsa immunità verso l'uso deformato dei prodotti del loro ingegno. Adesso l'architetto, si parla poi di questioni architettoniche, l'architetto Cos. Inutile ripassare in ordine i processi mediante cui la marginalizzazione finisce sempre per innestare la circolarità perversa di deprivazione economica, linguistica, morale, estetica. Né crederei utile ribadire il dato di fatto secondo cui chi cresce in quegli spazi di studiata separatezza viene giocoforza esposta a modelli a modi e modelli incistati di un meccanismo che alimenta se stesso. Il rischio è, per paradosso, queste considerazioni facili rafforzino lo stigma un po' frusto della povertà produttrice di povertà e che così noi tutti se ne esca assolti e rassicurati. Temo il cuore del problema sia un altro: dissipato il frastuono della notizia fresca, al centro urbano, progressista o meno, pesa persino l'idea di una possibile commistione con ciò che viene occultato dalla reclusione di quegli spazi. Prevale da tempo una visione della città come sequenza di circoli di privatezza, così come da tempo prevale un'economia a tradizione individual familista. Sullo sfondo la ricetta rimane la stessa che nel caso di molte tragedie è dovuta all'incuria. Bisogna cominciare col chiedersi in tutta sincerità a cosa davvero non siamo disposti, cos'è che all'attuazione di soluzioni concrete, ampiamente disponibili nella letteratura scientifica e nel dibattito pubblico, ci fa preferire il consueto impasto di sdegno e commiserazione, abbellito da un fugace senso di colpa. Questo potrebbe aiutarci a fuoriuscire di quello stato di pacificata ombelicalità da cui pretendiamo che l'ufficio inquirente trovi presto il responsabile, mentre col GPS ci assicuriamo di eludere via dell'esistenza e piazza Ciro Esposito. Questo, diciamo, l'articolo a pagina 12 del Domani, che abbiamo voluto leggere perché almeno in delle parti coglie il punto, cioè che questa immagine salvifica anche delle riqualificazioni che sono state dipinte più volte su Scampia, che è un po' l'emblema di questi processi, ma che possono essere estese alle periferie di mezza Italia, sono tutti specchietti per le allodole, perché in realtà appunto di volontà veramente, diciamo, di restituire dignità a questi luoghi ce n'è veramente poca. Si vorrebbero inglobare questi luoghi ancora nella frontiera, diciamo, che divide la città degna, come dice l'articolo, la città pura da quella impura. C'è un centro appunto di queste città che è completamente turistificato e volto all'accoglienza di quel marketing turistico, e ci sono poi i gironi dei dannati che devono essere nascosti, oppure se non si vogliono nascondere devono essere completamente rigenerati, e di cui vanno cambiati i connotati e l'identità. Questa dicotomia viene poco fuori dai molti articoli che ci sono sui quotidiani di oggi. La maggior parte degli articoli pone la visione salvifica che ne dà anche Saviano rispetto a questi progetti di riqualificazione che meriterebbero più fondi, ma anche più controllo di ordine pubblico. La ricetta non è diversa da quella che viene proposta dalla Meloni per Caivano. È, diciamo, una ricetta più securitaria, quella dei governi di destra, ma non diversa da quelli dei governi di centrosinistra, che su questi luoghi, insomma, hanno continuato a speculare, e non a caso, insomma, se ne sono allontanati dal punto di vista non solo dell'elettorato, ma anche della vicinanza fisica. Ripetiamo ancora una volta, in mezzo a questo meccanismo purtroppo finiscono stritolati e stritolate gli abitanti e le abitanti di questi luoghi, a cui va la completa solidarietà di questi microfoni e della redazione di Radio Onda Rossa. 9:18 minuti primi, dopo questa lunga parte dedicata a Scampia e a quanto avvenuto nei giorni scorsi, nelle scorse ore, ci prendiamo un altro stacco musicale e poi torniamo in voce con le cronache interne.
Gotta get moving. Gotta get on away from here. Gotta get moving. Gotta get on out of town. Cause my baby, she just quit me, and the sun is going down, yeah.
Gotta get rolling, just like a rolling wheel. Gotta get rolling, just like a rolling wheel. Gotta roll on out of town. My girl has put me down.
Look here, look here. Now why my baby she quit me, I'll never know. She just packed up all her clothes and stepped on out the door. I got to get myself a job just to make some dough. The trouble I've been going through, y'all just don't know. Gotta get moving. Oh, gotta get on away from here. Gotta get on out of time, cause the sun is going down.
9:20, minuti primi, 87:9 di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce per le altre notizie dagli interni. Iniziamo dalle carceri, perché ieri è stato presentato il dossier di Antigone sui primi 7 mesi dell'anno. Il quadro, neanche a dirlo, è drammatico: 58 suicidi, il sovraffollamento reale è oltre il 130%. Stiamo leggendo da pagina 10 del Domani. Le carceri scoppiano, i danni delle politiche repressive della destra, le misure dell'esecutivo inesistenti, la strategia delle celle chiuse. L'abbiamo raccontato, insomma, diverse volte anche da questi microfoni, anche tramite le rivolte che ci sono state nei giorni scorsi diciamo, in diverse carceri del paese. Insomma, il quadro definito da Antigone è veramente impietoso, soprattutto per quanto riguarda il sovraffollamento e i suicidi. Su questo, pagina 6 del manifesto, si parla del decreto carceri e delle opposizioni che vanno via dalla commissione. Sul DL Nordio si divide anche la maggioranza, perché appunto la Forza Italia aveva presentato un emendamento per in qualche modo ampliare la platea di persone che avrebbero potuto godere dei benefici delle pene alternative in qualche modo far uscire un numero che si stimava intorno tra i 15 e i 20 mila detenuti immediatamente. La proposta è di Giachetti, che è la decisione sull'anonimato e potrebbe portare alla liberazione anticipata di oltre 20 mila detenuti. Si è creato una specie di asse tra PD e Forza Italia, c'è anche il voto segreto, perché appunto la proposta di Giachetti è quella di diciamo di la detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata per buona condotta passi da 45 a 60 giorni per ogni semestre di pena scontata e per i 2 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge ulteriore elevazione della detrazione di pena ai fini della liberazione da 60 a 75 giorni. Servirebbe così in un battir d'occhio alla liberazione di 5.000 detenuti nel tempo, poi nei prossimi 2 anni fino a 23.000. Ovviamente la maggioranza è spaccata su questo, ci sono la Lega e i Fratelli d'Italia che non hanno nessuna intenzione di accordarsi col PD e Forza Italia sulla vicenda, ma il voto è segreto e non è detto, insomma, che in realtà la questione non vada in porto. Le opposizioni però hanno lasciato i lavori perché appunto si vuole proporre, la maggioranza vuole proporre anche di tagliare tutti i 225 emendamenti che hanno presentato le opposizioni, che quindi hanno deciso di abbandonare i lavori dell'aula. Si parla già da tempo, insomma, da diverse settimane di modifica al decreto svuota carceri. Vedremo, diciamo, in che modo e che cosa poi diciamo che cosa si produrrà. L'unico dato certo al momento è che le carceri sono iperaffollate e che il rapporto di Antigone di ieri è veramente veramente impietoso. Per i duri, cioè per le persone forti di stomaco che ci ascoltano, c'è anche un'intervista al sottosegretario alla giustizia Del Mastro a pagina 4 della Repubblica, che incolpa i migranti, rimandiamoli a casa loro e avremo i fondi necessari. Questa è la ricetta del governo per liberare, insomma, per svuotare le carceri. Insomma, capite bene che i dubbi rispetto a quello che possa venire fuori dal decreto svuota carceri sono più che legittimi. A questo punto noi passiamo al lavoro e ci passiamo dal Domani, perché i PM di Milano si sono scagliati contro Amazon, il caporalato è anche digitale, maxi sequestro da 121 milioni per frode fiscale a carico della filiale italiana della multinazionale, una rete di fornitori con centinaia di lavoratori in realtà alle dipendenze dirette del colosso. Questa, diciamo, sarebbe un sistema fraudolento per evadere imposte e contributi, un'inchiesta che ci racconta una realtà di precariato e di frode continua che fanno i grandi marchi tramite agenzie interinali o altre società, che non è nulla di nuovo. Adesso i PM di Milano stanno indagando su Amazon e si è aperta un po' la bolla del caporalato digitale, che da queste parti invece conosciamo molto bene. Per chi volesse approfondire, ci sono articoli interessanti a pagina 9 del Domani e 7 del Manifesto. Vi segnaliamo anche dalla Stampa un articolo per quanto riguarda le liste di attesa, pagina 12, perché il decreto sulle liste di attesa sta per andare in porto. Le opposizioni parlano di marketing politico, respinti tutti gli emendamenti pregiudiziali presentati dalle opposizioni. Oggi ci sarà il voto finale, ricordiamo, diciamo, per punti: è prevista la creazione presso la Genas di una piattaforma nazionale per monitorare i tempi effettivi di erogazione delle prestazioni nelle singole regioni. Quello che il governo non dice è che queste piattaforme in realtà già esistono e che sono completamente inefficaci e non producono nulla. In caso di ritardo le ASL devono assicurare le prestazioni attraverso centri privati o regime di intramenia, ovvero al di fuori dell'orario normale di lavoro. Anche questa è una norma che già esiste e che già viene applicata, è il lavoro ad esempio che fanno molti sportelli sanitari rispetto a chiedere appunto l'applicazione del rispetto delle priorità, e qualora non fosse possibile di fare le visite anche in regime di diciamo intramenia pagato dalle strutture pubbliche. Ma anche qui, insomma, viene fatto passare per una norma nuova. Saranno le regioni a gestire i controlli nelle ASL, i direttori generali saranno valutati in base ai risultati ottenuti, accantonata l'idea di verifica da parte del Ministero. Insomma, sulla questione delle liste d'attesa, fondamentalmente cambiare tutto per non cambiare niente, e soprattutto da una parte si fa questo, ma dall'altra si approva una legge come quella dell'autonomia differenziata, che di fatto approfondirà e acuirà le differenze regionali delle varie strutture sanitarie, e soprattutto alimenterà ancora di più il circolo vizioso della sanità privata, che sopperisce alle mancanze del pubblico, soprattutto nelle regioni più svantaggiate, soprattutto al sud. Parliamo poi anche di migranti, perché nella giornata di ieri ci sono state le dichiarazioni del PM di Crotone rispetto alla strage di Cutro. La strage si poteva evitare, chiusa l'indagine su Cutro, il governo difende gli indagati. Siamo a pagina 7 del Domani. Per i PM, comunicazioni sbagliate e sottovalutazione hanno impedito di salvare i migranti in mare. Indagati 4 finanzieri e 2 ufficiali della Guardia Costiera, Pianterosi e Giorgetti. Li difendono, lo ha fatto anche Salvini. Insomma, l'inchiesta mette in evidenza quello che in realtà anche compagni e compagni di lì ci hanno detto da subito, che ci hanno detto da subito anche gli abitanti di Cutro, e che già i giornali nei giorni immediatamente successivi alla strage avevano messo in evidenza. I protocolli non sono stati rispettati, si poteva fare molto di più per salvare quelle vite, quelle 93 persone che invece hanno pagato con la vita il loro viaggio. Si scelse di non intervenire, ma la destra sta con i militari, Pianterosi è certo, sono innocenti. D'altronde, insomma, questo governo sta portando avanti la politica di respingimenti totali direttamente anche in acque davanti alle coste libiche, piuttosto che anche ai confini con la Turchia. Non si capisce perché dovrebbe in qualche modo biasimare dei pubblici ufficiali che hanno deciso scientemente di lasciare in mano delle persone a morire. Sui giornali oggi è pieno, insomma, di queste dichiarazioni da parte del governo. La Guardia Costiera, insomma, sapeva e ha deciso appunto di non salvare i migranti. PM di Crotone perseguiranno quindi questi 5 ufficiali per strage per strage colposa e omicidio plurimo aggravato. Quando sono le 8 e le 9 e 28 minuti primi, noi ci andiamo a prendere l'ultimo stacco musicale prima di dare un'occhiata alle cronache locali.
People behind a barbed wire fence. Now you're trying to take my freedom away from me.
FM di Radio Onda Rossa, andiamo verso la chiusura di questa rassegna stampa, diamo uno sguardo alle cronache di Roma. Non c'è in realtà moltissimo, se non una, diciamo, si parla molto di sicurezza, di tangenziale chiusa con ingorghi, eccetera, di bivacchi all'esquilino, insomma cose che conosciamo molto bene. Sul cronaca di Roma del Messaggero si parla dello stadio della Roma, perché oggi ci sarà oggi la Roma incontrerà il sindaco per l'impianto a Pietralata, sarà presentato il video dei lavori e insomma c'è un'accelerazione su questo. Abbiamo raccontato più volte anche da questi microfoni le proteste rispetto alla realizzazione di questo stadio. Oggi i rappresentanti della Roma verranno alla giunta al gran completo. Obiettivo: fare il punto sull'avanzamento dei lavori e presentare il design dell'impianto. Gualtieri ha dichiarato di essere fiducioso che questo piano sfoci nella presentazione del progetto definitivo. C'è anche a pagina 33 del manifesto: dai sondaggi all'appalto le tappe per il via ai lavori. Il primo step sarà completare le analisi archeologiche e i carotaggi. Solo dopo, in conferenza di servizi, si potrà approvare il progetto definitivo e avviare la gara. Questo è quanto. Sempre a proposito, diciamo, di approccio rispetto alle città, Gualtieri insomma ha chiesto il 30% di agenti in più per la sicurezza a Termini, in genere per la sicurezza in città. Questo insomma sempre, per quanto diciamo prima rispetto a Scampia, l'approccio securitario che c'è nelle città, piuttosto che veramente, diciamo, andare al cuore dei problemi. E quando sono le le 9 e 33 minuti primi, noi a questo punto possiamo chiudere qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa per questo mercoledì 24 luglio del 2024. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 0649 17 50 per chiamare qui in via dei Voci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web www.ondarossa.info. Vi ricordiamo di sostenere questa radio, potete farlo su Produzioni dal Basso, andate sul nostro sito web e cliccate in alto sul banner, oppure versate sul conto corrente postale 6180401, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56, 00185, Roma. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Tra pochissimo la rassegna stampa sarà caricata sul nostro sito e sul canale Telegram Radio Onda Rossa. Come sempre, un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Tra pochissimo iniziamo con i redazionali di questa radio. Oggi parla di vari campeggi contro le grandi opere, no mues, ma anche quello di Aforas a Cagliari. Quindi restate collegati e collegate. Ciao. Cause I told you that I love you and no more.